Direi che visto il grande afflusso di oggi pomeriggio, che ci fa naturalmente molto piacere a noi e al nostro illustre ospite, possiamo cominciare più puntualmente del solito. È sempre un grande piacere avere grandi storici, quali quelli a cui ci siamo abituati in questi anni, ospiti nostri, ma il piacere è ancora più grande quando questi storici tornano, perché significa che... Ho due microfoni, se volete
sente
niente. Proviamo a alzare il livello. Prova a alzare il livello. Questo è acceso.
Non è acceso, è il microfono.
Ecco, adesso
sono due microfoni
accesi. Perfetto.
No, ma non era acceso.
Adesso si sente meglio di là?
Si sente.
Allora ripeto tutto, è una grande gioia avere dei storici così importanti, i nostri ospiti, ancora più bello averli che ritornano, perché questo significa che il pubblico riscontro che hanno avuto qui, il piacere di essere qua con noi anche da luoghi molto lontani d'Italia, li ha spinti appunto a reiterare l'esperienza, e questa è una ragione veramente di motivo di grande piacere per noi. L'ospite di oggi l'abbiamo avuto anche l'anno scorso, proprio in occasione del giorno del ricordo, è il professor Raul Pupo, che insegna storia contemporanea della Venezia Giulia all'Università di Trieste. È stato componente delle commissioni storico-culturali italo-slovena e italo-croata, è autore tra le altre tante cose di un ottimo vademecum che è stato edito quest'anno dall'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione sulla questione delle foibe del giorno del ricordo, vademecum bellamente ignorato da stampa, giornali, grande opinione pubblica che preferisce naturalmente...
Per il quale l'abbiamo fatto.
Esatto, ignorato dai potenziali fruitori, ma insomma è il primo anno, gli diamo un po' di rodaggio. Ha scritto, fra l'altro, è il massimo esperto italiano, uno dei massimi esperti italiani di questioni del confine orientale, Il lungo esodo, che è uscito per Rizzoli nel 2005, Il confine scomparso, e Trieste 45, che è uscito per la terza nel 2010, La vittoria senza pace, sempre la terza del 14, i saggi Due vie per riconciliare il passato delle nazioni, dalle commissioni storico-culturali italo-slovene e italo-croata alle giornate memoriali, e La catastrofe dell'italianità adriatica, che sono usciti su importanti riviste storiche. È autore anche di Logiche della violenza politica nel dopoguerra del Novecento dell'Adriatico orientale, uscito anche questo su Storie e problemi contemporanei nel 2017, e è freschissimo autore di questo libro straordinario che è Fiume città di passione, che è uno di quei libri nei quali si raccoglie tutta un'esperienza di una vita e di studi, un libro che si può scrivere solo con questo genere di competenze, con questa capacità di spaziare su vicende particolarmente delicate. Ogni anno il giorno del ricordo, e purtroppo ogni anno peggiora, diventa, come dire, campo di battaglia per due opposti estremismi. Per alcuni è un motivo di contrapporre una festa alla giornata della memoria, in questo anche le date non aiutano, però questo è quanto. Se si fosse scelta un'altra data, forse il rischio sarebbe stato inferiore. Per altri invece è una palestra di antifascismo praticato attraverso il negazionismo della tragedia che ha colpito gli italiani della Venezia Giulia. Sono due vertici di incompetenza e, lasciatemi dire, anche di cretinismo, ai quali noi vogliamo rispondere con la competenza, cioè ospitando un grande storico, un grande esperto, e soprattutto con una parola che non è molto gradita nella società di oggi e di riflesso è sempre meno gradita nella storia, che è la complessità. Perché il dato che emerge da queste vicende, dalla storia di questi appunto di queste vicende che hanno interessato il confine orientale nel secolo scorso, il dato fortissimo che emerge è la complessità, e chi non le manovra o non le tratta con lo strumento della complessità rischia degli svarioni fatti più o meno in buona fede, più o meno sull'onda di strumentalizzazioni politiche dalle due parti. Ecco, siccome rifiutiamo che le alternative a questo argomento siano da una parte Forza Nuova, dall'altra i negazionisti, crediamo di fare cosa utile proponendo appunto una serie di considerazioni. Considerazioni che l'anno scorso erano state, nello specifico sulla questione della violenza al confine orientale e con un focus proprio sulle vicende delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Quest'anno lo stimolo a richiamare il professor Pupo, che così gentilmente ha accolto il nostro invito, è venuto appunto proprio da questo libro, che non è un libro sulle foibe o sull'esodo giuliano dalmata, ma è un libro su una città che incarna le vicende dolorose e complesse del confine orientale e traducendo queste vicende in una grande lezione appunto sulla difficoltà di trattare questi argomenti e sul fiume di storia, mi si passi la battuta visto che il titolo è Fiume Città di Passione, che è transitato in queste città poste appunto sul confine fra diverse nazioni, fra diverse etnie, fra diverse ideologie nel corso di un secolo abbondante. Dunque, nel segno dell'omaggio alla storia e della complessità che la contraddistingue, approcciamo questo tema e vedrete che appunto usando Fiume come cartina di tornasole per leggere questi eventi, se poi leggerete il libro, che è veramente, posso dirlo perché il professor Cupo è già qua, quindi non voglio blandirlo a venire, posso dire che è veramente un libro meraviglioso e, come ho scritto nella recensione che è uscita oggi, evoca, ricorda la grande scuola storiografica francese di Bloch e di Brodel, cioè una capacità di unire eventi e persone all'incrocio dei grandi flussi della storia, economici, politici, esistenziali. Ecco, attraverso Fiume crediamo di onorare al meglio la celebrazione del giorno del ricordo. E procediamo con una serie di domande che ho fatto al professore, perché su sua richiesta il dibattito dovrebbe anche venire più animato. Dopo, se c'è tempo, naturalmente siamo sempre, lui a piacere, disponibile anche a domande precise e mirate. Allora, la prima domanda che le farei, professore, riguarda questa complessa identità, ecco già subito l'aggettivo complessa, di Fiume come città di lingua italiana sul litorale adriatico, ma avente come entità statuale di riferimento l'Ungheria, naturalmente l'Ungheria all'interno dell'impero Asburgico.
Grazie, intanto buonasera e ben ritrovati, che è la cosa migliore, grazie di essere qua numerosi. Dunque, Fiume è Fiume tipica città mitteleuropea. Città del centro Europa, quindi vuol dire città plurale, città in cui confluiscono apporti molto diversi, contemporaneamente tipica città mediterranea adriatica, cosa vuol dire? Città costiera e quindi che risente sia degli influssi del mare che degli influssi dell'entroterra. Anzi, da questo punto di vista, città simbolica di cosa sono state le città adriatiche, più ancora che non o Trieste o Pola o Zara, o Spalato, che erano antichi insediamenti romani nei quali è evidente la continuità, no? Latina, poi romanza, poi veneta e poi italica. Fiume no, Fiume esce dal buio della storia, sì, c'era una città romana, poi sparisce, dopo alcuni secoli riappare una città, la città di San Vito, e appare curiosamente in un territorio compattamente croato una città di lingua italiana. Com'è possibile, no? Allora tanti sono sbizzarriti, alcuni naturalmente ipotizzano una continuità silenziosa per secoli ed è un po' difficile. E invece il fatto fondamentale è un altro, che lungo tutte le coste del Mediterraneo la ricchezza, le idee, gli uomini, le civiltà vengono dal mare e hanno una fortissima capacità di integrazione, per cui chi si affaccia sul mare vive delle logiche del mare. Le logiche del mare sono quelle della lingua del mare. La lingua del mare era prima il greco, poi diventa il latino, poi il romanzo e il veneto, no? Ecco che voi avete una città che vive del mare, perché è una città che vive di traffici, anche perché nel retroterzo c'erano quella volta più orsi che uomini, adesso quasi, se andate sul Golfo di Cotta trovate più orsi. E quindi diventa una città italiana, una città isola. Una città isola nel senso che tutti i dintorni, le città vicine sono tutte croate. Ecco già alcune caratteristiche di questa identità peculiarissima. Città plurale, e qui le origini etniche sono le più... C'è qualcosa che non va?
No, si alza un
po'. Comincia a fare.
Sì, prego.
Ci riproviamo?
Sì.
Può andare? Io provo. Allora, città plurale, nel senso che l'origine etnica dei suoi abitanti, come in tutta l'italianità adriatica, è un'origine mista. Questo è un fatto importante, perché chi non lo conosce, o fa finta di non conoscerlo, poi dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, anche nelle commemorazioni. L'italianità adriatica non era un'italianità etnica. Non si può parlare di pulizia etnica, quindi. Paradossalmente, lo vedremo più avanti, se fosse stato solo pulizia etnica, adesso avremmo 100.000 italiani in Istria, ecco. No, il gruppo nazionale italiano era una cosa diversa, frutto degli apporti più diversificati. e quindi persone autoctone, poche evidentemente, le città non crescono molto per rapporti autoctoni, crescono soltanto per via di immigrazione. Nelle città marittime, rapporti che vengono dalle altre rive del mare, quindi dalla penisola italiana, nel caso dei fiumi soprattutto gli stati della Chiesa, altri degli stati veneti, dal resto del bacino del Mediterraneo, quindi vuol dire l'impero ottomano. Allora, quando si parla di impero ottomano noi pensiamo ai turchi, no? Dell'impero ottomano vuol dire Grecia ed ebrei, fondamentalmente, ma erano sudditi ottomani, no? Ecco, tutto questo si mescola, poi l'entroterra, certamente, e l'entroterra vicino, quello che i tedeschi chiamano l'Umland, quindi il circondario croato, e poi l'Interland, il retroterra lontano, che in questo caso è l'Ungheria. Quindi città singolarissima da questo punto di vista, particolarmente fiera della sua identità speciale, come tutte le città municipali italiane del resto, è un municipio italiano trasferito un po' più in là, ecco, proprio ai margini, anche oltre i margini della penisola italica. E a un certo punto ha una fortuna singolare, proprio nell'epoca di transizione dall'antico regime alla modernità, diciamo, dal medioevo all'età moderna, l'età moderna sapete un'età di omologazione evidentemente, in cui le particolarità tendono a venire distrutte, a venire appunto omologate, ecco che Fiume si incontra con gli interessi, nella sua volontà di peculiarità, di autonomia, si incontra con gli interessi della corona asburgica. Gli interessi della corona asburgica all'inizio del Settecento sono quelli di avere alcuni empori nel Mediterraneo, perché da lì passano i frutti, i filoni di ricchezza, i grandi filoni di ricchezza. L'impero asburgico ha bisogno di soldi, perché è appena finita la guerra contro i turchi, e quindi crea due porti franchi a Trieste e a Fiume. Ecco che questi porti franchi entrano direttamente in contatto con il governo centrale. Il governo centrale non ha alcun interesse a mediazioni. Gli stati del regime erano complicati, come sapete, con tutto un intreccio di giurisdizioni il più complesse possibile. Teoricamente Fiume avrebbe dovuto appartenere al regno di Croazia, che a sua volta faceva parte del regno di Ungheria, che a sua volta faceva parte dello stato patrimoniale degli Asburgo, no? Bene, gli Asburgo conviene avere un rapporto immediato, così come un rapporto immediato con il comune di Trieste, creano un rapporto immediato con il comune di Fiume. Questo viene sancito dall'imperatrice Maria Teresa, con un rescritto molto famoso su quale gli storici hanno litigato per gli anni croati per secoli, che sostanzialmente fa di Fiume un corpo separato del regno d'Ungheria, quindi dipende direttamente dal governo di Budapest, senza la mediazione della dieta croata. Quando questo succede, siamo alla metà del Settecento, non siamo ancora in una prospettiva nazionale. Dieta croata ha degli interessi giurisdizionali su Fiume, perché Fiume è un porto importante, evidentemente. Certamente c'è già una forte diversità linguistica, no? In Croazia si parla croato, Fiume no, a Fiume si parla italiano. Questa creazione di questo rapporto diretto del corpo separato fa sì che Fiume possa mantenere in pieno la sua identità e la sua autonomia, cioè continua a regolarsi ancora in piena età moderna secondo gli statuti municipali, quelli del Medioevo, no? Quindi si regola con i suoi statuti e piena autonomia e rapporto diretto col governo di Budapest. Questo fa sì che durante il Risorgimento, quando comincia la nazionalizzazione, si tratti di una nazionalizzazione molto particolare. Allora, in Italia scoppia il Risorgimento, come sapete, quindi si crea una nazionalità italiana patriottica che vuole l'unità d'Italia. A Fiume anche si ha una nazionalizzazione, così come la si ha in Croazia. È una nazionalizzazione linguistica, una nazionalizzazione culturale, si sentono di nazionalità italiana, ma questo non implica necessariamente uno stacco, un distacco dall'impero asburgico, o meglio, non implica un distacco dall'Ungheria. L'Ungheria è la grande protettrice, per cui il 48 di Fiume è un 48 ungherese. Sì, è la rivolta degli ungheresi contro l'impero asburgico e i fiumani mettono a disposizione le loro navi per fare una flotta ungherese, no? Ma vengono occupati dai croati, quindi un ventennio di occupazione croata, e quindi il Risorgimento fiumano e il Risorgimento ungherese, in cui ci sono i ritratti di Garibaldi e di Kossuth, in cui si grida sì, viva l'Italia poco, ma molto Eileen all'Ungheria, ai magiari, no? Quindi un Risorgimento molto particolare. Poi con la creazione della duplice monarchia austro-ungarica, ecco che tutto torna a posto, no? Nuovamente Fiume viene staccata dalla Croazia e comincia quello che viene chiamato il vero e proprio idilio fiumano-maggiaro. Perché idilio? Perché si amano fondamentalmente, perché stanno bene assieme, perché c'è una fortissima convenienza ancora una volta del governo di Budapest a saltare la mediazione croata. Tenete presente che i croati sono quelli che hanno affossato l'indipendenza ungherese nel 48 sotto il comando di Asburgo, no? E i fiumani hanno tutto l'interesse a mantenere questa loro stranissima medievale autonomia che viene riconosciuta dal Parlamento di Budapest. E quindi si crea una città moderna, assolutamente moderna, borghese, con un grande porto, con una grande industria moderna, con i capitali ungheresi, con un velo di classe dirigente ungherese che viene e non viene, e con autonomia fiumana di lingua italiana. Questo arriva fino alla Grande Guerra. Per questo Fiume non è una città irredenta. Fiume non c'è nel Risorgimento e Fiume non viene neanche rivendicata all'epoca della Grande Guerra, perché si sa che fiumani e magiari vanno d'accordo. In realtà negli ultimi anni si è guastato qualcosa, no? Perché il governo magiaro avvia quella che viene chiamata una politica di magiarizzazione, molto odiata dai patrioti fiumani. A noi fa un po' sorridere. Cosa pretende il governo magiaro? Beh, pretende che le sue leggi valgano anche a Fiume, che non è una pretesa molto strana. Ma fino a quel momento le leggi ungheresi, per essere applicate a Fiume, avevano bisogno del benestare del Consiglio Comunale. Non esisteva una polizia ungherese a Fiume. Esisteva soltanto i vigili urbani, la polizia municipale. Non poteva esserci una polizia di Stato. L'insegnamento era unicamente in lingua italiana. Ecco allora che il governo, in questa sua opera di magiarizzazione che comuna tutti gli stati e tra la nazione dell'epoca, tenta di imporre alcuni provvedimenti che ledono l'autonomia fiumana. Qual è la reazione dei fiumani? La prima reazione è quella di rafforzare l'autonomismo, cioè il grande partito che viene creato moderno, che viene creato a Fiume, non è un partito irredentista, è un partito autonomista che dice: noi siamo fiumani, di identità, lingua e cultura italiana, fedeli sudditi del Regno d'Ungheria, se questo non ci rompe troppo le scatole, fondamentalmente. Ecco, questo è il movimento autonomista, o come lo chiamavano loro il partito autonomo, che è quello che in realtà rappresenterà meglio l'anima politica dei fiumani nel corso di tutto il Novecento. E poi c'è una piccola pattuglia di giovani, perché sapete che i giovani sono sempre un po' più radicali, un po' più estremisti, che invece sceglie la via dell'irredentismo verso l'Italia. Ma l'Italia è lontana, no? L'Italia sta dall'altra parte della penisola istriana, nessuno immagina che l'Italia possa arrivare a Fiume. È comunque un gruppetto di poche persone, alcune decine di persone, di studenti, di intellettuali che diventano irredentisti. Questo non basta per fare di Fiume una città irredenta, tant'è che non viene mai compresa nel novero delle rivendicazioni italiane nei confronti dell'Austria.
Benissimo. Allora, prima questione l'abbiamo sviscerata. Allora, ci dà diciamo, l'effetto forte di sentire queste parole e di ricordare il fatto che nel paniere, chiamiamolo così, delle rivendicazioni redentiste c'erano Zara, Spalato, Trento, Trieste, naturalmente, ma non Fiume, al di là dell'elemento di curiosità sancito poi diplomaticamente dal fatto che l'accordo di Londra del 15, che regola i motivi per cui l'Italia, i premi per l'Italia in caso di vittoria, non cita Fiume, fa effetto particolarmente perché poi appunto la Fiume che si evoca a parlare di questa città nel 2019 a 100 anni di distanza è la Fiume città di passione, appunto la citazione d'Annunziana, cioè quella della penultima avventura dell'impresa di D'Annunzio a Fiume. Allora la domanda è, in proiezione appunto, se poteva farci un panorama della Fiume d'Annunziana, ma anche capire quanto questa pattuglia, che era davvero minoritaria ma che comunque offre dei combattenti nella Grande Guerra, abbia costituito un germe nel dopoguerra per la possibilità che Fiume appunto assurgesse a simbolo della vittoria mutilata e giustificasse un intervento fuori dalle regole, fuori dai canoni legali, che è quello appunto dell'impresa di Ronchi, di D'Annunzio e dei suoi legionari.
Dunque, in mezzo c'è un fenomeno del quale non si ha piena consapevolezza, ma che è importantissimo, che è quello della radicalizzazione delle aspettative durante la Grande Guerra. Questo è un fenomeno che riguarda tutte le opinioni pubbliche. È un fenomeno molto semplice da capire. Quanto dura la Grande Guerra? In Italia dura 4 anni. Nel resto d'Europa, compreso Fiume ad esempio, dura 5 anni. Vuol dire un peso terrificante. Tutti si aspettavano, come sapete, la guerra breve e poi hanno una guerra che non riesce in nessun modo a finire. Allora, chiaramente, dal momento che la guerra non riesce a finire, cominciano a partire dei movimenti politici e non opinione pubblica per cercare una pace di compromesso. Ma questi si infrangono non solo sulla ottusa rigidità delle classi dirigenti, ma su un fatto molto più sostanziale. Dopo 2, 3, 4 anni di guerra, le opinioni pubbliche come fanno ad accontentarsi del ritorno indietro? Sono morti milioni di persone, tutti i paesi sono stati coinvolti nella guerra, c'è la fame, ci sono le privazioni. Quale classe dirigente riesce a spiegare ai francesi, ai tedeschi, ai belgi, agli inglesi che si è scherzato fondamentalmente? che si è morti per 3 anni, 4 anni e poi si ritorna come si era prima, no? È impossibile sostanzialmente. Sì, qualcuno illuminato, ecco, può arrivarci, la gran massa dell'opinione pubblica no. Perché si è combattuto? Si è combattuto a questo punto soltanto per una vittoria totale e assoluta, che porti alla completa debacle del nemico, lo faccia sparire per sempre dall'orizzonte, in modo che non minacci più guerre, in modo che non ci siano più guerre e che le perdite in qualche modo vengano ripagate. Questo vuol dire una vittoria assoluta, evidentemente, che tronca le speranze di qualsiasi compromesso. Infatti i compromessi non ci sono e la guerra va avanti fino a che uno degli avversari collassa. Questo moto di opinione pubblica c'è anche in Italia. L'Italia, dopo la Grande Guerra, di fatto potrebbe ottenere tutto quello per cui si è battuta, con qualche problema da parte del presidente Wilson, ma in vez di francesi hanno firmato il patto di Londra e dichiarano sempre che l'avrebbero mantenuto. Improvvisamente scoppia alla tensione una nuova città irredenta che nessuno conosceva. Perché scoppia una città irredenta? Perché i fiumani si rendono conto quale sarà il loro destino, un destino non previsto. Le previsioni erano varie prima della guerra. Una previsione che rimanesse l'impero asburgico, nel qual caso di un porto avrebbe avuto bisogno. Seconda previsione che l'Ungheria si staccasse dall'Austria, ma con gli ungheresi i fiumani andavano abbastanza d'accordo. Terza previsione possibile che la Croazia si staccasse dall'Ungheria, nel qual caso però sarebbe stato un piccolo staterello sconfitto, perché parte degli stati vittoriosi, e quindi fondamentalmente sarebbe diventato con facilità uno stato satellite dell'Italia, in grado di proteggere anche i suoi eventuali compatrioti. Accade naturalmente lo scenario imprevisto. Lo scenario imprevisto è che la Croazia si rende indipendente e si attacca alla Serbia, che è uno degli stati vincitori, e dà vita a una nuova creatura che nessuno si aspettava, almeno nessuno in Italia si aspettava, che è lo stato il regno dei serbi, croati e sloveni, che è una media potenza, che si presenta non come uno stato sconfitto, ma come uno stato vincitore, perché il governo di Belgrado ha vinto la guerra, è stata fatta la guerra per la Serbia, e quindi avanza rivendicazioni sui territori adriatici esattamente speculari a quelle italiane, con un'ondata anche lì di nazionalismo fortissimo, del tutto equiparabile a quello italiano. Ecco allora che per i fiumani la prospettiva è quella di finire dentro uno stato per nazione croato fortemente nazionalista. E quindi richiamo l'Italia, siamo italiani anche noi, l'Italia ha appena vinto la guerra, è potenza trionfante, veniteci a salvare. Ecco che apparsa una città irredenta, con un grande imbarazzo della classe dirigente italiana, che ha appunto vinto la guerra, sull'ondata dell'entusiasmo, e adesso come fa a dire, c'è una nuova città irredenta, noi che siamo una potenza vittoriosa non la vogliamo. Questo crea un certo imbarazzo. Questo imbarazzo non viene risolto in sede di conferenza della pace, perché come sapete il governo italiano alla conferenza della pace si presenta non con una linea ma con due, con una che rivendica Dalmazia, dove peraltro gli italiani sono molto pochi, l'altra che rivendica Fiume. L'insieme è il patto di Londra più Fiume, mentre la situazione internazionale vede un'Italia indebolita in realtà dalla guerra e quindi con difficoltà a difendere anche il patto di Londra. Risultato un disastro assoluto che meriterebbe una chiacchierata a parte. Nel mezzo, nella situazione di stallo che si crea quando il governo italiano, qualcuno all'interno di un'unione italiana, molti all'interno della classe dirigente italiana, credono che sia sufficiente in politica internazionale andare nelle sedi istituzionali e battere i pugni sul tavolo. L'unico risultato è che ti fai male la mano se la configurazione delle forze non è favorevole. L'Italia rimane completamente isolata, non so se vi ricorda qualcosa, e va a sbattere contro il muro, evidentemente, per forza, evidentemente, no? Il governo collassa, ma collassa anche l'Italia perché c'è un'ondata di disillusione. Sapete che D'Annunzio parla della vittoria mutilata, ma non è mica l'unico, no? Pietro Nenni parla della vittoria avvilita. Se voi leggete tantissimo le testimonianze dell'epoca, c'è una sensazione di scoramento. Tanto forte era stata la capacità di autoillusione, tanto forte la delusione. Ecco allora che in questa situazione di stallo, i fiumani cercano una cosa molto semplice, cercano un Garibaldi, no? Un Garibaldi che faccia quello che usava fare Garibaldi nel Risorgimento, quello che lo Stato non può fare. Un'impresa al di là della legalità ma con la tolleranza del governo che risolva la situazione con un colpo di mano. È questo che chiedono. Difatti per primo interpellano Peppino Garibaldi, mica D'Annunzio, quella non ci sta perché sa che sia solo Peppino, poi cercano Sembenelli, poi cercano D'Annunzio, ecco, e qui i redentisti che hanno una rete di rapporti, pur essendo quattro gatti, continuano a essere quattro gatti, chi comanda Fiume è il Consiglio Nazionale fatto di maggiorenti, no? Che non c'entra ex appunto maggiaroni, no? Autonomisti. Però i redentisti hanno questi contatti e riescono a reclutare D'Annunzio. Ecco quindi che D'Annunzio arriva a Fiume chiamato come Garibaldi, però ci va con un progetto che è completamente diverso. Volete parliamo di questo?
Sì, mi interessava appunto, avendola per le mani, ragionare, perché appunto si parlava della confusione, del cretinismo, della malafede che in genere segnano il dibattito su questa celebrazione. Cioè, l'idea italiani uguale fascisti, redentismo uguale fascismo. Vorrei ricordare che oggi è il compleanno, sono i 110 anni di un grande italiano, di un grande antifascista, di un grande fiumano, che era Leo Valiani, che nasce il 9 febbraio del 1909 a Fiume, sapete, perseguitato dal fascismo ancora minorenne, perché aveva 19 anni quando venne incarcerato la prima volta, membro del CLN, insomma una delle figure, uno dei padri della nostra patria democratica repubblicana, oltre che un grande studioso della Fiume Sburgica. Allora mi interessava, naturalmente nei limiti di tempo e anche di fatica del nostro ospite oratore, se poteva farsi una panoramica così della Fiume d'Annunziana, però con un punto di vista particolare, cioè cosa che è stata di recente anche abbastanza rispolverata, riscoperta dalla storiografia, ovvero Fiume come scommessa perduta di un certo patriottismo di sinistra, siamo nel 19, il diciannovismo, quindi di tutta una componente di quelli che erano stati gli interventisti democratici, che avevano voluto la grande guerra per costruire un'Europa mazziniana dei popoli, che vanno a Fiume con questo obiettivo, che si innamorano dell'avventura d'Annunziana. Ricordiamo che la carta costituente di Fiume è prodotto di un grande uomo della sinistra italiana dell'epoca, e che poi in una cospicua parte, ricordo due volontari trentini come Gigino Battisti, figlio di Cesare Battisti, e Gian Antonio Manci, che poi morirà suicida gettandosi dal comando delle SS di Bolzano per non fare i nomi dei compagni durante la resistenza nel 1944, o anche appunto Capitan Magro, altra figura di spicco del fiumanesimo che morirà poi alle fosse ardeatine da partigiano e da antifascista. Allora questa sinistra, che naturalmente esce sconfitta da Fiume, perché è evidente che Fiume sarà il laboratorio dei discorsi dal balcone, degli alalà, dei pugnali, delle fiamme nere, di tutta la simbologia poi fascista. Ecco, se poteva farci un quadro di queste due anime patriottiche, l'ipernazionalismo che poi produrrà il fascismo, e invece un'anima democratica che in Fiume cerca o spera in una svolta anche di tipo rivoluzionario, repubblicano, democratico all'interno dell'Italia.
Ma più che un quadro, io dovrei mostrarvi un caleidoscopio, perché Fiume è questo. Ricondurla ad un'unica sintesi non difficile, ma impossibile, perché dentro l'esperienza fiumana c'è di tutto. C'è il progetto reazionario, ad esempio. Il progetto reazionario è quello più forte all'inizio. D'Annunzio va a Fiume, anzi viene mandato a Fiume da chi lo sostiene, perché da Fiume deve partire un progetto reazionario che faccia crollare il governo Nitti e dare un colpo di barra a destra al paese. Questo è il grande progetto. Da Fiume cominciare la marcia su Roma. Ma questo progetto fallisce perché Nitti invece resiste, quindi D'Annunzio si trova a Fiume senza sapere cosa fare sostanzialmente. Poi dentro c'è semplicemente il progetto patriottico garibaldino, che questo funziona nel senso che D'Annunzio riesce a mantenere il controllo italiano su Fiume. Ma poi c'è tanto altro. Ad esempio Fiume è un tentativo di opera d'arte politica, no? È un tentativo che D'Annunzio fa di arrivare ad un vertice a cui nessuno era arrivato, no? Cioè fare politica non con fare opera d'arte e non con la scultura, con la letteratura, ma con una realtà viva, ecco, crearsi uno Stato, una Repubblica ideale, in qualche modo concepita come un'opera d'arte. Poi ci sono i legionari, poi ci sono i fiumani, ognuno dei quali ha idee e progetti esistenziali politici estremamente diversificati. I fiumani, ad esempio, si accontenterebbero che D'Annunzio stia lì e mantenga la situazione e a un certo punto faccia anche un compromesso con il governo italiano, per loro andrebbe bene. D'Annunzio evidentemente non vuole, perché D'Annunzio vuole essere il redentore della nuova Italia. Uso il termine redentore non casualmente, ma perché D'Annunzio è un inventore della mistica della patria, quindi autoproclama se stesso come il Cristo della patria, lo dice esplicitamente. Questo è il ruolo che lui vuole avere nei confronti della grande Italia, quindi di protagonismo assoluto, quindi certamente non compromissorio. Poi ci sono i legionari, dentro i legionari si trova di tutto. Si trovano quelli che poi diventeranno fascisti, come si trovano quelli che diventeranno assolutamente antifascisti. È uno di quei momenti, il diciannovismo, appunto il 19, e succedono altre volte a queste crisi, in cui le appartenenze tradizionali, tradizionali appartenenti a destra e a sinistra, ad un certo punto sembrano non significare più nulla, c'è un rimescolamento generale di carte. Poi si riassesta, si riequilibra, si capisce bene chi sta da una parte e chi sta dall'altra, ma c'è un periodo, non è l'unico, in cui per un momento c'è uno sconvolgimento generale. E quindi ognuno può seguire traiettorie le più disparate, alcune sono state ricordate prima, io ve ne ricordo un paio di altre, quello del capitano Ercole Miani, ad esempio, Mazziniano, che uno di coloro che rendono possibile l'impresa, perché con la pistola alla nuca riesce a convincere un ufficiale a cedergli il camion per l'impresa di Fiume, no? Rimarrà uno dei collaboratori più importanti di D'Annunzio, poi diventerà antifascista, combattente durante la resistenza a Trieste, è leader del CLM e poi perseguitato dai comunisti jugoslavi, che per fortuna non riescono a pigliarlo, se non l'avrebbero fucilato. Ma c'è un caso ancora più particolare, forse, che è quello di Pietro Iacchia. Pietro Iacchia, che qualcuno conosce, ma pochi. Pietro Iacchia era anche un mazziniano, che diventa legionario fiumano, e a Trieste fonda il fascio di combattimento. È il fondatore del fascismo a Trieste. Come tanti altri repubblicani, legionari fiumani, e vive l'avventura fiumana fino in fondo. Nel frattempo il fascismo viene rifondato in maniera diversa, da Francesco Giunta, che è una cosa completamente diversa, e Iacchia torna, sempre non più leader, ma sempre uno dei fondatori del partito fascista, si sposta progressivamente verso l'antifascismo, a un certo punto non resiste più in Italia, scappa all'estero, fugge all'estero come esimo antifascista, va in Spagna quando c'è la guerra di Spagna, si arruola nelle brigate internazionali e cade combattendo nelle brigate internazionali. Questo era il fondatore del fascismo di Trieste, legionario fiumano. Vedete che c'è di tutto all'interno, no? Proprio perché la temperie culturale è quella di una vivacità politica esplosiva, in cui possono convivere elementi assolutamente reazionari, ultra-reazionari, e altri elementi, come alcuni intellettuali polacchi o anche di altri paesi, che mirano alla rivoluzione mondiale. Certamente, che tipo di rivoluzione? Non la rivoluzione bolscevica. O meglio, della rivoluzione bolscevica vengono colti soltanto gli aspetti esteriori, gli aspetti estetici, si potrebbe dire, dal punto di vista d'Annunziano. Cioè l'immagine della grande rivoluzione cambia tutto, non c'è una coscienza di classe, no? Non c'è una appartenenza di classe, ma l'immagine del grande rivolgimento, che è un rivolgimento sul piano del costume, ad esempio, attraverso una liberalizzazione dei costumi estrema, assoluta, tutto quello che potete immaginare accade a Fiume, sicuramente anche qualcosa di più, è una rivoluzione immaginata, non realizzata, immaginata, dal punto di vista delle appartenenze coloniali, cioè alcuni elementi più umani, e D'Annunzio poi dice di sì, concorda, lanciano l'idea di una rivoluzione dei popoli oppressi dal colonialismo contro gli imperi coloniali. Guardano con simpatia la rivoluzione bolscevica, Lenin si mette a ridere, evidentemente. Quindi ci sono dei fermenti assolutamente incontrollabili, no? Che sono uniti da cosa? Da una nuova volontà di protagonismo, ecco. Volontà di protagonismo che è di alcuni che hanno fatto la guerra, di altri che la guerra non sono riusciti a farla, delle avanguardie, i dadaisti ad esempio, tutte altre avanguardie confluiscono a Fiume, insomma sono le inquietudini dell'uscita dalla guerra. Io non la chiamo neanche dopoguerra, sapete che ormai c'è tendenza a chiamarla uscita dalla guerra, no? Perché la guerra ce ne mette a finire. È cambiato tutto, il mondo è cambiato, la sensibilità è completamente diversa, ecco che a Fiume si possono sperimentare tutte le novità più ardite. Quindi è un laboratorio politico dal quale non esce una creatura, escono tante creature, o meglio tentano di uscire tante creature, nella maggior parte rimangono allo stato fetale, anche la carta del Carnaro, bellissima, avanzatissima, e anche dire che in realtà non trova nessun tipo di applicazione, no? Così come gli spunti di lotta di liberazione dei popoli. E poi alla fine tutto finisce nella maniera peggiore, forse potremmo dire, con D'Annunzio isolato, con le avanguardie che progressivamente lo abbandonano, con il governo italiano che fa sparare sui legionari e con D'Annunzio che fino al giorno prima ha detto mi farò seppellire sotto le rovine di Fiume fumante e che alla fine dice non vale la pena di dare la vita per questo popolo. No? Non perché avesse paura fisicamente, probabilmente gli avevano sparato addosso una cannonata, che non è una cosa da poco, no? Ma perché capisce che la sua grande illusione è finita. Lui si vedeva come il redentore d'Italia, cioè lui l'Italia è la stessa cosa fondamentalmente, questa è l'Italia immaginata, l'Italia reale che è quella dei suoi governanti e anche quella di Mussolini, perché Giolitti agisce con il placido di Mussolini, manda i suoi soldati che gli sparano addosso per ammazzarlo. No? Quindi c'è un crollo anche dal punto di vista psicologico, evidentemente, è la storia di Fiume. Dal punto di vista dei legionari finisce con la epopea tragica, il Natale di sangue, si ammazzano, no? Si ammazzano con i soldati che non chiamano italiani, li chiamano i governativi, no? Però è una guerra civile, evidentemente. E D'Annunzio sta lontano dalle prime vie, poi fa il compromesso e poi se ne va come pensionato della patria. E così finisce tristemente, no? La sua impresa, anche perché poi non avrà più il coraggio di provarci di nuovo. Voi sapete che D'Annunzio poi viene tirato per la giacchetta più volte nella crisi nel 21, nel 22, perché riassume un ruolo di protagonista molto temuto da Mussolini, ma non se la sente più di scendere in campo dopo quel tipo di esperienza.
Mi spiace molto quando lei finisce di parlare perché...
ma io sono vecchio.
È l'ora di un'altra questione da porre. No, affascinante questo scenario, che è proprio uno scenario da Aspromonte 1862, cioè se il bersagliere avesse avuto una mira...
No, Ermola, il microfono, no! È il contrario di Aspromonte,
no?
È il rovesciamento di Aspromonte.
Sì, certo, ma lo scenario è quello.
Ah, lo scenario, sì, ma il rovesciamento perché? Allora, da Aspromonte c'è Garibaldi, l'eroe che ha fatto l'Italia, ci sono i bersaglieri del re, i quali senza esitare sparano sulle rode dei due mondi, no, e lo feriscono. Nel 1919 c'è lo stesso scenario, c'è un eroe, ci sono i bersaglieri, o gli arditi, sono altri, c'è il generale sta per dare l'ordine alle truppe di sparare, e poi non lo dà perché sa che le truppe sparerebbero su di lui. E questa è la cosa diversa. È fondamentale, c'è il primo ammutinamento militare nella storia d'Italia. I soldati, il Regio Esercito non è più agli ordini del sovrano, agli ordini dell'autorità, ma agli ordini di un ideale, è cambiato tutto, no? Durante la guerra i soldati che obbediscono alla gerarchia si sono trasformati nei combattenti che obbediscono all'ideale. Questo è il frutto della propaganda che ha funzionato molto bene dopo Caporetto per rialzare il morale delle truppe, ha motivato le truppe. Non sono più i soldati di Cadorna che vanno a farsi massacrare senza neanche sapere perché. I soldati del Piave, ecco, per capirsi, quelli che resistono sul Piave, poi anche che vincono, ma soprattutto quelli che resistono sul Piave, sul Montello, sul Grappa, sono soldati patrioti, sono combattenti che sanno quello che fanno. Stanno difendendo la patria e ci credono nelle sorti della patria. E questi sono combattenti anche nel dopoguerra, evidentemente. Quindi quando hanno l'impressione che i loro ufficiali o che il loro governo tradisca l'ideale della patria, non si sentono più vincolati a dell'archia militare. E quindi sono pronti a sparare sui generali, a sparare sul governo. Chiedo scusa.
No, io parlavo però della cannonata.
Ah, la cannonata! Sì, quella dopo, due anni dopo, c'è la cannonata.
La cannonata in pieno clima Aspromonte.
Sì,
cioè,
sì, la cannonata.
Sarebbe affascinante capire la storia d'Italia dove sarebbe andata se il bersagliere avesse sparato al cuore a Garibaldi anziché la gamba ferita, e cosa sarebbe successo se la cannonata anziché prendere una finestra ne avesse presa un'altra, ma qua siamo nella controfattualità. Comunque, insomma, questi soldati a un certo punto decidono che di fare il loro dovere.
Sì,
dopo un anno e mezzo
è cambiato.
Dopo un anno e mezzo, ecco, siamo in...
I soldati che nel 1919 erano pronti a sparare sulle istituzioni per difendere l'eredità della Grande Guerra, nel 1920 sono quelli che si ammutinano per non andare in Albania. No? Quindi è cambiato completamente il clima. Questi soldati sono pronti a sparare su D'Annunzio.
Ecco, allora, usciti da questa bellissima Woodstock patriottica avventurosa, la domanda successiva verte su le vicende che portano qui Fiume all'interno della nazione italiana, cioè questo autonomismo a cui hai accennato, la vicenda di Zanella, il tentativo di restare, come è stato libero, come città libera, i passaggi, il trattato di Rapallo, l'annessione, col
tutto in 5 minuti.
Esatto, no, anche 10, di Belgrado. E il cuore della domanda è il seguente, cioè questa città che passa repentinamente da luogo cruciale dell'autorappresentazione identitaria italiana, della patria italiana, a periferia dell'impero, chiamiamolo dell'impero fascista, del regime fascista. Mi viene in mente, non mi ricordo la citazione di chi è, all'epoca del redentismo triestino, c'era questo patriota che dicevo diventasse anche un covo di pescatori Trieste, purché sia italiana, intuendo che il non essere più l'unico porto dell'impero asburgico avrebbe...
Magari l'erba sui moli, ma che vengi di
te. Ecco, l'erba sui moli o il covo di pescatori. E quindi volevo, non nei 5, ma nel tempo che le richiede, una rapidissimo cenno alle fasi che portano a Fiume a diventare una città italiana. E poi questo destino della Fiume italiana barra fascista e fino allo scopo della Grande Guerra, come viene in sostanza risolto in termini di nodo gordiano, quindi violentemente, senza contraddittorio, la questione dell'identità di Fiume, cioè dalla multiculturalità, dalla multinazionalità della città ha l'unica così aspetto monolitico italiano che viene naturalmente imposto dal regime fascista in questa estrema propaggine dell'Italia di storia.
Prima cosa da dire, i fiumani di D'Annunzio a un certo punto si sono stufati, no? Perché insomma i legionari si divertivano moltissimo, i fiumani un po' meno, i fiumani dicono di più, ma i mariti di meno. Ecco, e comunque nel 20 c'era fame, insomma c'era stanchezza, per cui quando D'Annunzio se ne va, i fiumani non è che seguono il partito irredentista, filo d'Annunziano o il movimento fascista, i fiumani rimangono quello che erano prima, cioè autonomisti. Il trattato di Rapallo fra Italia e Jugoslavia prevede la costituzione di uno Stato libero fiumano e questo ai fiumani va benone, perché è esattamente quello che desiderano, no? Autogovernarsi come hanno sempre fatto, senza nessuno che rompa le scatole, e cercando anche nel grande bailame del dopoguerra in cui gli Stati sono andati in pezzi, di fare un po' di affari, intercettare un po' di flussi di traffico. Chissà che fare parte di un piccolo Stato libero che non dà fastidio a nessuno non porti qualche corrente commerciale. Quindi sono autonomisti. Quando si tratta di votare, votano il partito autonomista e effettivamente danno vita allo Stato libero con il governatore Zanella, notissimo, prima leader autonomista, poi assolutamente antidannunziano, personaggio popolarissimo a Fiume, proprio che incarna l'anima fiumana autonomista. Solo che queste piccole costruzioni, gli Stati liberi, no? Stati cuscinetto, durano non fino a quando reggono per virtù propria, ma fino a quando le forze che stanno intorno hanno interesse a che sopravvivano. Allora, nel 1920, al Trattato di Rapallo, Italia e Jugoslavia hanno interesse a risolvere la faccenda. Il modo per risolvere la faccenda è che facciamo lo Stato libero, no? Però non è che ci credano, non investono politicamente sullo Stato libero, vogliono semplicemente tirarsi D'Annunzio fuori dai piedi, e ci riescono. Dopodiché, l'Italia non ha nessun interesse che lo Stato libero rimanga, ma la Jugoslavia neanche, ormai è dato più per persa, no? Nel momento in cui si è creato lo Stato libero, vabbè, la Jugoslavia ha rinunciato a Fiume e investe sulla cittadina di Sušak, che sta a 50 metri da Fiume, oltre la Fiumara, e cerca di farne un porto, no? Fiume è perduta, no? Per il governo italiano, invece, Fiume Stato libero è un fastidio. È un fastidio non per tutto lo Stato, ma è un fastidio per una componente irredenta che sono i triestini, che erano anche rappresentati alla conferenza della pace, che l'hanno detto molto chiaramente questo. Se tutto il litorale ex Asburgico va all'Italia, meno Fiume, che cosa succederà? Che il Fiume sarà in grado di intercettare i flussi di traffico dell'entroterra ex Asburgico a scapito di Trieste. Perché piuttosto che mandare e far passare i traffici per l'Italia, Cecoslovacchia, Austria, Jugoslavia e Ungheria li faranno passare su Fiume. Quindi Fiume deve diventare italiana. Motivazione sufficientemente forte, dite esplicitamente all'interno della delegazione italiana alla conferenza della pace. Ora, gli ex legionari fiumani e i fascisti fiumani ovviamente vogliono la missione all'Italia. Il governo italiano la vedrebbe di buon occhio. Qual è il risultato? Un periodo di torbidi incredibili a Fiume in cui i fascisti spadroneggiano, ci sono alcune truppe italiane che dovrebbero aiutare Zanella a mantenere l'ordine, non l'aiutano minimamente. Al momento buono, quando scoppia un tentativo di colpo di Stato fascista, si voltano dall'altra parte o addirittura sparano contro il governo, contro il palazzo del governatore. Risultato, colpo di Stato fascista e lo Stato libero svanisce. Rimane una situazione incerta per un paio d'anni, dopodiché Fiume viene annessa senza alcuna difficoltà da parte di Jugoslavia. Fine dello Stato libero, non fine dell'autonomismo, perché alcuni leader autonomisti devono scappare, se non li ammazzano, i fascisti mica scherzano evidentemente, però lo spirito autonomista rimane, anche perché non è che le sorti di Fiume all'interno dello Stato italiano siano particolarmente rigogliose, ben inteso. Era difficile che accadesse diversamente. Trieste e Fiume avevano senso da un punto di vista economico in quanto forti dell'impero e basta. Voleva dire che avevano senso economicamente solo nel momento in cui esisteva un potere statale che dominava contemporaneamente l'entroterra e lo sbocco al mare ed era in grado, con la forza della politica, di concentrare le risorse dell'entroterra sui propri sbocchi a mare, attraverso privilegi in una prima fase mercantilista, sette-ottocentesca, e poi attraverso una serie di politiche doganali, terziarie e tariffarie nell'epoca delle ferrovie. Quando questo va per aria, i due forze non hanno più senso. L'area mitteleuropea si è frammentata, da un punto di vista di stretta economia di mercato, è molto più facile che le merci trovino la strada del nord verso i porti del Mar Nero del Baltico e non nel Mediterraneo, quindi non hanno più nessun ruolo. Inoltre, si diceva prima, diventano periferia, Fiume e Trieste diventano periferia, certamente, ma periferia di che cosa? Questo è il punto. Erano sempre periferia. Fiume e Trieste erano periferia dell'impero asburgico, assoluta periferia, estrema periferia. Ma era una periferia immediata. Immediato è un termine tecnico, che vuol dire senza mediazioni. Fiume era corpo separato del Regno d'Ungheria in dialogo diretto con il centro. Trieste era città immediata, questo era lo stato giuridico, che aveva un rapporto, saltando tutte le altre diete, direttamente con il centro. Perché? Perché era un centro che era interessato alla periferia, anzi un centro che aveva bisogno della periferia, perché era una periferia strategica. Quindi, avendone bisogno, interveniva massicciamente in favore della periferia e aveva gli strumenti per farlo. Fiume e Trieste, nel primo dopoguerra, sono periferie marginali, perché hanno perso il centro. Sì, c'è un altro centro che è Roma, ma un centro per il quale Trieste e Fiume non servono assolutamente a nulla. Sono state redente dal punto di vista politico, ma economicamente sono soltanto un peso. Sono quindi oggetto di politiche di tipo assistenziale, anche perché altro non si può fare. Ecco che diventano una periferia in decadenza. Una periferia che galleggia, perché viene tenuta a livelli di galleggiamento con gli interventi assistenziali. Il simbolo è il 1931, l'estensione a Trieste, non a Fiume, ma sono provvedimenti simili, della legge speciale per Napoli. Cosa vuol dire? È un pezzo di meridione parassitario, ecco, nell'estremo angolo nord-orientale, perché non ha più un ruolo. E quindi Fiume, come Trieste, galleggia fino alla fine degli anni 30. La fine degli anni 30 sono gli anni dell'autarchia. Allora, nell'autarchia tutto fa brodo, no? Quindi anche le lavorazioni fuori mercato vanno bene, i cantieri che lavorano a costi normalmente insopportabili sul mercato vanno bene, il carbone di pessima qualità istriano, lignite, che è tossico, va bene anche quello, va bene tutto, no? Quindi ci sono gli investimenti nell'industria pesante fondamentalmente, nella cantieristica, nell'industria degli armamenti, che risollevano la situazione economica di Fiume. È una fase di breve sviluppo, alcuni anni, 37, 38, 39, che però qualcuno ne ha parlato come di una sorta di boom fiumano istriano, non è che per idea, il boom, quello vero, quel miracolo economico che l'Italia ha sperimentato, era tale perché guardava la prospettiva di sviluppo costruttivo, no? Allargamento del mercato, del benessere. Questa è una piccola onda di sviluppo che mira la guerra, sta in piedi della prospettiva della guerra, cioè una prospettiva della distruzione di risorse, no? E difatti si regge fino a quando scoppia la guerra. Poi la guerra distrugge tutto, distrugge le risorse e distrugge nuovamente anche il ruolo di Fiume come le Trieste, come la Venezia Giulia.
Rapporto
con gli slavi, sì. Dunque, niente sostanzialmente diverso da quello che succede in tutto il resto del confine orientale, cioè il fascismo applica una politica di bonifica etnica, cioè gli slavi devono sparire. Si può dire questo, certamente a Fiume ci sono gli slavi, ci sono i croati, i grossi nuclei però non stanno nel comune di Fiume. I grossi nuclei stanno nel comune di Sushak, che è il borgo operaio, no? È come se la città avesse, ci fosse il centro storico, che ovviamente si è ingrandito, il porto, le industrie e un borgo operaio. Solo che per la città il borgo operaio c'è confine. C'è la Fiumara e quindi il borgo di Sushak sta dall'altra parte. Non vuol dire che i croati non ci siano, ci sono anche loro, anche Fiume. E vivono la stessa sorte, evidentemente, che vivono nel resto della Giulia, cioè nazionalizzazione. Dicono alcune testimonianze, perché qui ci metto un punto interrogativo, perché sono tutte testimonianze di parte italiana, testimonianze di parte croata su questo specifico non ne abbiamo ancora trovate. Dicono le testimonianze italiane, Sant'Arcangeli e altri, che il clima che si respira a Fiume è meno pesante di quello che si respira ad esempio a Trieste, dove l'antislavismo è veramente ossessionante dalla parte. I triestini sono ferocemente antislavi negli anni 20, negli anni 30. A Fiume un po' meno, anche perché il pericolo è minore, quindi anche i rapporti di confine, una città trasfrontaliera, sono abbastanza distesi fondamentalmente. In più, e questo è un fatto singolare che mostra come le carte sono diversamente mischiate, non è mai possibile dare un'interpretazione univoca bianco e nero, no? A Fiume gli ex irredentisti, quella pattuglia di giovani irredentisti, ormai sono diventati i nuovi comandanti della città, no? Legittimati dalla guerra, dalla presa del potere, comandano loro. Ma loro non sono squadristi, sono intellettuali, erano giovani intellettuali cresciuti nella Fiume asburgica, nella Fiume ungherese. Per cui cosa fanno? fanno un'opera di mediazione culturale tra la cultura italiana e la cultura ungherese, fondano riviste ad esempio, fondano riviste culturali con una grandissima apertura alle letterature del centro Europa. Una volta che Fiume politicamente è salva, allora dal punto di vista culturale può tornare ad essere un punto di scambio, di riferimento culturale. Non va sopravvalutato, sono poche decine, pubblicano riviste che quanti leggeranno Fiume, quanti leggeranno in Italia, qualche centinaio di lettori. Ma per dire come questa atmosfera, ecco, ancora multiculturale e centroeuropea, non svanisce del tutto nemmeno con la fascistizzazione e l'omogeneizzazione forzata dal regime. Qualcosa rimane.
Benissimo, allora veniamo in questa cavalcata così affascinante agli anni drammatici 43-45, quindi la fine di questa esperienza di Fiume italiana che in sostanza non dura neanche 20 anni, no? Perché facendo il conto non sono neanche 20 anni di Fiume italiana. E quindi, come lei ha sintetizzato molto bene nel libro, il fatto che dall'8 settembre 43 Fiume sarà solamente occupata da invasori, che sono i tedeschi prima e poi gli slavi. Le questioni affascinanti di questo periodo su cui vorrei che lei si soffermasse o che ci proponesse appunto degli spunti di analisi e di ragionamento. Lo scattare in due fasi appunto della repressione, della caccia all'italiano, diciamo così, appunto questa identificazione italiano uguale fascista, nemico del popolo, e all'interno, come le ho chiesto appunto all'interno dell'esperienza d'Annunziana, le vicende, chiamiamole così, di sinistro progressivamente antifasciste, anche le storie tragiche di personaggi appunto come l'Angelo Adamo di cui avevamo parlato qualche ora fa, cioè di questi antifascisti perseguitati perché antifascisti, perché ebrei dopo le leggi razziali, che tornano per combattere, per fare la resistenza, sopravvivono ai campi di sterminio e poi vengono eliminati dalla polizia segreta di Tito al loro ritorno. Non si può ma non ricordare appunto la battuta truce emessa puntualmente in opera, sempre appunto questo sopravvivere dell'indipendentismo fiumano. C'è questo Stalin che viene a sapere che esiste una piccola pattuglia che vorrebbe rifare lo Stato Libero di Fiume e, informato del fatto che si tratta di pochissime persone, risponde ridendo: annegateli tutti. Ecco, questo scenario 43-45 che viene a svilupparsi.
Se dimentico qualcosa lungo la strada me lo ricordo, perché i nodi sono parecchi.
Senz'altro.
Dunque, prima cosa da dire fondamentale, perché siamo in periodo di celebrazione del giorno del ricordo, quindi è bene avere alcune coordinate abbastanza chiare. La crisi dell'italianità adriatica ha come origine diretta la guerra. Perché è collassata l'italianità adriatica in tutta la frontiera adriatica? Perché l'Italia è entrata in guerra. È entrata volontariamente dal parte della Germania nazista come aggressore nella seconda guerra mondiale, come aggressore di Jugoslavia, ha fatto saltare gli equilibri sanciti dai trattati di pace della prima guerra mondiale. Se no il problema non sussisterebbe. Il resto è una lunga conseguenza, ma il momento motore di tutto è quello lì, fondamentalmente. L'8 settembre è una data di svolta, che con l'8 settembre comincia, come veniva giustamente detto, un periodo in cui tutta la Venezia Giulia, quindi anche Fiume, sono territori ormai occupati, no? Quindi vuol dire che gli italiani passano di colpo ad una situazione di egemonia del potere a una situazione di perdita completa del potere. Possono solo cercare di infilarsi negli interstizi, ma i poteri che comandano sono due: sono il potere nazista e il contropotere partigiano jugoslavo. Questi sono i protagonisti. Gli italiani cercano di infilarsi come possono. Cercano di infilarsi nella collaborazionismo dell'RSI, a Fiume ci riescono male perché l'RSI quasi non esiste, a Fiume cercano di infilarsi nella resistenza, ci riescono meglio in alcune parti della regione, a Fiume non ci provano neanche perché il Cilene non riesce a formarsi a Fiume, quindi sono ridotti a spazi marginali interstiziali. C'è un secondo elemento di svolta però: con l'8 settembre del 43 possiamo dire che cambiano le dinamiche della storia. Cosa vuol dire questa frase così pomposa? Vuol dire che per capire quello che accade in tutti i territori di frontiera, quindi anche a Fiume, non bastano le logiche della storia italiana, perché le dinamiche che si svolgono sul territorio non sono più le dinamiche della storia italiana, ma sono le dinamiche della storia jugoslava. Quindi non succede con alcune varianti quello che succede nel resto d'Italia, ma succede con alcune varianti quello che succede nel resto della Jugoslavia. Sono logiche completamente diverse, le resistenze sono completamente diverse, ad esempio. l'unica resistenza che esiste a Piuma è il movimento di liberazione croato, che fa parte del movimento di liberazione jugoslavo, che è un fronte di liberazione con una struttura completamente diversa dal CLM, è una struttura a guida comunista, che combatte contemporaneamente contro un range di avversari larghissimo, i tedeschi, i fascisti, i collaboratori dei tedeschi e tutti coloro che non sono d'accordo con lui. Tutti coloro che non sono d'accordo con lui, cioè vuol dire tutti coloro che non condividono l'obiettivo dell'annessione del territorio jugoslavo e della costruzione del socialismo. Tutti quelli che non condividono sono nemici. Cosa si fa dei nemici? Li si elimina. No? Perché? Perché questa è la logica della guerra di liberazione, guerra civile, guerra rivoluzionaria in Jugoslavia, dove c'è uno scatenamento di violenza, che noi abbiamo parlato l'anno scorso, no? Dove si afferma lo stragismo e quindi si fa così, no? Quindi questo è il rapporto che ad esempio il movimento partigiano croato ha con gli esponenti fiumani antifascisti, non con quelli del CLN, perché ripeto, un CLN non si riesce a costituire. L'unico nucleo, diciamo cospirativo, ecco, antifascista che esiste a Fiume sono sempre gli autonomisti, perché sono loro la vera anima della città, sicuramente autonomista. Divisi in varie frange, ma non ha importanza. Questi vengono contattati effettivamente dagli esponenti del movimento di liberazione croato con una forza politica apparentemente elevata, no? Nel dopoguerra amministrerete voi la città perché interpretate l'anima autonomista. A quale prezzo? Battersi assieme a noi per l'annessione di Fiume alla Croazia e la costruzione del socialismo. Gli autonomisti rispondono neanche per idea. Mai. Noi vogliamo lo Stato libero, mai la Croazia. E la risposta dell'emissario, che poi diventerà famoso per le repressioni, è: mi dispiace, vuol dire che scorrerà del sangue. Questa è registrata nei verbali della riunione. Ecco. E poi scorre sangue, evidentemente. No? Scorre sangue perché, come nel resto della Venezia Giulia, nel resto della Jugoslavia, al momento della liberazione dei tedeschi parte la grande ondata di violenza politica che colpisce tutti i nemici del popolo, che sono i più vari. A Fiume sono soprattutto gli economisti, sono alcuni fascisti evidentemente, la maggior parte è scappata, alcuni no, fra questi c'è il senatore Gigante. Il senatore Gigante è una persona particolare, è stato un irredentista, poi uno un anziano, un protagonista di un tentativo di colpo di Stato, non quello vero, un altro tentato contro Stato Libero, quindi un fascista convinto, no? Che durante il 43-45 ha preso le distanze dall'RSI per contrarietà nei confronti della politica applicata dal regime nei territori annessi contro i slavi, dicendo una follia, no? Lui rimane, coraggiosamente viene ammazzato, e adesso il corpo è stato recuperato alcuni mesi fa da una foiba, la foiba di Kaustua, vicino a Fiume. Sono pochi però i fascisti, perché sono scappati quasi tutti gli altri. La repressione colpisce soprattutto gli autonomisti. Gli autonomisti che vengono uccisi per via amministrativa, cioè senza processo, no? Ecco, questo è abbastanza importante nella Fiume del dopoguerra. Fiume del dopoguerra è una zona in cui la repressione è feroce, perché il nuovo governo chiede la città a briglia stretta. Sa benissimo che la città non lo ama, no? Cioè che i fiumani non lo vogliono, no? E quindi cosa si fa? Si può cercare di convincerli? Sì, forse, con una politica che è chiamata la politica della fratellanza italo-slava, che non è solo uno slogan, è una politica vera, che però si dirige soltanto verso alcune categorie. Chi sono queste categorie? Quelli che vengono chiamati gli italiani onesti e buoni, cioè quelli che sono disponibili a battersi per l'annessione del comunismo, fondamentalmente la classe operaia. Ecco. La classe operaia è inizialmente disponibile, è inizialmente disponibile l'operazione, tutti gli altri no, tutti gli altri sono nemici del popolo e quindi vengono perseguitati. Poi tenete presente anche una città borghese, una società borghese all'interno di una società rivoluzionaria non può esistere, la borghesia viene distrutta, no? Come viene distrutta? Innanzitutto attraverso l'esproprio dei mezzi di produzione. L'esproprio dei mezzi di produzione vogliono dire le grandi industrie, ma vogliono dire anche la bottega artigianale. In alcuni casi semplicemente portate via, altri con il pretesto dell'epurazione. Allora, epurazione è un'altra delle grandi parole ambigue. Epurazione vuol dire tante cose, no? In Italia ha voluto dire una serie di processi, in alcuni casi risolti con alcune condanne, poche, poi con amnistie generali. In Jugoslavia epurazione vuol dire un'altra cosa. Non è soltanto un'epurazione molto più sanguigna, ma è anche uno strumento che viene usato per spossessare i possessori dei beni di produzione, cioè portare via la roba, no? L'esempio tipico. Un processo epurativo nei confronti di collaborazionisti, nei confronti del proprietario di un'officina meccanica accusato di aver riparato le bici dell'SS. Certo le riparate, se no che fine faceva, evidentemente. Quindi era collaborazionista, quindi li portano via la bottega. è evidente, e tanti altri casi del genere che si potrebbero citare. Ecco quindi che quella che la società borghese più umana viene distrutta quasi senza resistenza, perché tutti sanno che Fiume è perduta per l'Italia, si è salvata il frutto della cuffia nel primo dopoguerra, figuriamoci nel secondo quando l'Italia ha perso la guerra, quindi resterà jugoslava. Resistere è quasi impossibile, chi ci prova sono dei giovani, studenti delle scuole medie, perché non c'è università, con una grande dose di ingenuità, evidentemente, no? Grande ingenuità che si affondano la Lega del Fazzoletto Bianco, ecco, queste cose un po' di amicissiani in cui si riconoscono che hanno un fazzolettino bianco, quindi l'ovra li piglia e li mette in galera, insomma, è abbastanza facile, no? Sì, l'odono poi udva l'ovra e quell'altro. In realtà questo tipo di resistenza non preoccupa le autorità. Tanto è vero che i processi esistono, ci sono parecchi processi, si concludono con condanne parecchio pesanti, ci sono ragazzini di 17 anni condannati a 18 anni di lavori forzati, ecco, per capirsi. Dopo 4 anni li mettono fuori, no? Perché non ha importanza, ecco, non è pericoloso, è un segno. Molto più pericolose sono le eliminazioni per via amministrativa. Cioè chi è realmente pericoloso non passa attraverso il processo. I processi sono casse di risonanza, no? Per attaccare, non so, il vescovo perché il clero ha aiutato i giovani studenti, cose del genere, ecco. Ma quando uno è pericoloso lo ammazzano e basta. È il caso tipico questo di Angelo Adam, che veniva ricordato prima, un altro dei classici casi di Mazziniani, no? I Mazziniani del confine orientale sono un caso a sé che meriterebbe uno studio particolare, credo che qualcuno lo stia facendo, perché hanno avuto i destini più diversificati. Abbiamo visto prima i Mazziniani ferventi sostenitori di D'Annunzio, prima ancora a Trieste e creatori delle prime squadre non fasciste, prefasciste, nazionaliste contro gli slavi e contro i socialisti, sempre repubblicani, no? Poi qualcuno diventa antifascista, qualcuno muore in Spagna, qualcuno diventa fascista invece fino in fondo, sostenitore dell'RSI, un amico di Achia diventa federale Trieste dell'RSI, per capirsi, no? Quindi sono queste storie. Altri sono antifascisti come Angelo Adam, si fanno anni di confino, poi vengono deportati dai tedeschi, tornano, questo comincia a fare attività sindacale, in senso filo italiano, e sparisce. Sparisce, viene costretto a scrivere una lettera alla moglie in cui dice che scappa in Italia, dopodiché la moglie viene invitata ad unirsi a lui e la portano via. E altre misure amministrative di questo tipo. Quindi è evidente che qualsiasi tipo di resistenza è impossibile. Allora, se la situazione è intollerabile, ma la resistenza è impossibile e non ci sono prospettive, che cosa resta? Che cosa resta? Resta andare via, no? Ecco, il fatto caratteristico di Fiume è che l'esodo da Fiume comincia molto in anticipo. Comincia prima che il trattato di pace lo regolamenti, per capirsi, e anche prima che il trattato di pace definisca che Fiume resterà in Jugoslavia, perché lo sanno tutti che resterà in Jugoslavia. Quindi, ad esempio, i genitori cominciano a mandare i figli a scuola in Italia, perché sanno che se rimangono a scuola a Fiume si mettono nei guai, no? E poi progressivamente le famiglie cominciano a partire. Nel 47, quando viene firmato, poi entra in vigore il trattato di pace, già almeno metà della cittadinanza se n'è andata, solo che non se ne accorge nessuno, perché è un esodo silenzioso. In Italia tutti si accorgono dell'esodo di Pola, perché avviene sotto le cineprese degli anglo-americani e dell'Istituto Luce, perché c'è gli americani a Pola, no? Nel stesso periodo avviene l'esodo del Fiume, ma nessuno lo sa, nessuno lo vede. È completamente sparita dalla visibilità. Mentre nel primo dopoguerra era il centro dell'attenzione, nel secondo dopoguerra è completamente nel cono d'ombra.
Ecco,
Sono saltato rispetto
alla domanda. No. Anzi, ho anticipato la penultima delle questioni che volevo porle. Questa Fiume che appunto entra nella... Non può essere salvata... Succede? Questa Fiume che non può essere salvata nella sua italianità, la Fiume slava, la Fiume dell'esodo, i numeri sono molto significativi perché si parla alla fine di un residuo di poco più di un migliaio di persone censite, a me pare, agli inizi degli anni 80. E credo che questa sia appunto, che lei abbia anticipato lo scenario in cui introdurre una vicenda particolarmente affascinante e che a me ha ricordato, leggendo le pagine bellissime del libro, la grande utopia che si era posta all'interno di un impero multinazionale con il nascere del socialismo e con le difficoltà di attuare il principio internazionalista del socialismo, affrontata col congresso, e qua mi viene ulteriormente da pensare, da sorridere, perché ogni volta gli storici lo dicono con tre nomi, Brno, Bruna e Brun. Insomma, già la città non si può dire con un solo nome, lì si svolge il famoso congresso in cui il neonato socialismo austriaco, siamo fino all'800, si pone la questione del fatto che è bello parlare di proletari di tutto il mondo, unitevi, ma se qui si va a fare una conferenza degli operai che parlano un po' in ceco, un po' in slovacco, un po' in italiano, il buon Carlo Marx va a farsi benedire. E quindi la questione delle nazioni all'interno di un ideale socialista e la questione di questo, la affascinantissima vicenda del controesodo dei cosiddetti monfalconesi, cioè di questo gruppo di non di giuliani, ma di italiani a tutti gli effetti, che quindi non avevano legami, che si trasferiscono a Fiume, e che lei adesso ci racconta quale trattamento subiranno in relazione alle vicende del comunismo internazionale. Questa è la penultima
questione. Dunque, abbiamo già detto che Fiume è un laboratorio politico, no? Nel primo dopoguerra è un laboratorio politico evidente, no? Di tante cose, uscirà anche parte il fascismo, ma anche tante cose. In realtà è un laboratorio politico anche nel secondo dopoguerra, solo un laboratorio politico silenzioso, non se ne accorge nessuno. Chi lo sa poi non lo deve raccontare. Di cos'è il laboratorio politico? Di un tipo di italianità alternativa. È il tipo di italianità proposto dalla politica della fratellanza. La politica della fratellanza, che era una politica di integrazione selettiva, ai buoni, agli italiani onesti buoni, proponeva un nuovo modello di italianità accettabile all'interno dello Stato jugoslavo. Cosa prevedeva questo modello di italianità? Il mantenimento della lingua, il mantenimento della cultura, Dante, Ariosto, eccetera, ma il rifiuto dell'esperienza storica risorgimentale. Perché l'esperienza storica risorgimentale aveva condotto prima la Grande Guerra, considerata da parte slovena e croata come Grande Guerra imperialista, tant'è che ha portato all'annessione del territorio etnico croato e sloveno della Venezia Giulia, e poi il fascismo. Quindi quell'esperienza storica va espunta della nuova italianità. La nuova italianità che viene proposta, quindi un'italianità subordinata a quella dei popoli fondatori, slovena e croata, subordinata all'ideale socialista, naturalmente, è impegnata sul rifiuto dello Stato italiano. Quindi per essere buoni italiani bisogna essere nemici dello Stato italiano. Sono condizioni abbastanza stringenti, però guardate che inizialmente qualcuno ci sta. Inizialmente ci sta buona parte della classe operaia giuliana, che con lo Stato italiano non ha avuto grandi rapporti, ha avuto il fascismo. Il fascismo, la classe operaia, non è stato evidentemente amato, non ha fatto molto per farsi amare. Quindi inizialmente una scommessa che funziona, paradossalmente, ma neanche tanto paradossalmente, funziona molto di più laddove gli jugoslavi non arrivano. Cioè funziona benissimo a Trieste, a Monfalcone, le due grandi concentrazioni operaie, per le quali effettivamente era stata pensata la politica della fratellanza, ma che rimangono sotto controllo anglo-americano. Durante il periodo del governo militare alleato, i comunisti di lingua italiana di Trieste e di Fiume si battono con tutte le loro forze, anche fisicamente, per l'annessione della Jugoslavia. Invece i comunisti che stanno in Jugoslavia, che stanno a Fiume, inizialmente aderiscono, poi cominciano a capire, ahimè quello che si diceva prima, ai loro, che i modi di intendere l'internazionalismo proletario sono molto diversi. Ecco. E quello che i comunisti croati ritengono internazionalismo, ai comunisti fiumani di lingua italiana sembra nazionalismo croato, e anche viceversa, ecco, ai comunisti croati quello italiano sembra un comunismo patriottico, quindi non si capiscono, no? Se poi, unito al fatto che chiudono le industrie, nel 47 con sgomento le autorità popolari registrano che già 7.000 operai se ne sono andati in Italia. Contemporaneamente però il trattato di pace assegna all'Italia a Monfalcone con tutta la sua classe operaia, e molti operai di Monfalcone non ci stanno. Quindi l'Italia lì non la vogliono proprio, vogliono quell'altra italianità, quella contro l'Italia. Quella nuova italianità è offerta dalla Jugoslavia. C'è Fiume vuoto, fondamentalmente. C'è Fiume vuoto perché i fiumani se ne stanno andando. Ecco quindi che alcune migliaia prendono le famiglie e vanno a Fiume, dove vengono trattati benissimo. Scrivono le loro memorie in negadale case dei signori profughi. Ecco quindi, benissimo, no? Bene. No, tenuti in palma di mano, anche perché è la classe operaia più avanzata politicamente e tecnicamente di tutta la Jugoslavia, che è un paese che sta facendo la rivoluzione comunista senza avere classe operaia praticamente, no? Quindi i giuliani vengono portati in palma di mano, chiaramente, no? Dal punto di vista professionale, sociale, eccetera, un po' brontolano, no? un po' broncano perché registrano i fronti croati e si lamentano che i film sono tutti in croato e non capisci niente, no? Vabbè, ma insomma non sono cose importanti. La cosa importante arriva poco dopo ed è la crisi del Comfort, quando inopinatamente la Jugoslavia di Tito viene cacciata dalle Comfort e subisce la condanna, la scomunica, il termine corretto, visto che si tratta di una religione politica, da parte di Stalin. E chiaramente i monfalconesi non hanno niente a che spartire con il comunismo jugoslavo quando non è più la proiezione di quello sovietico. Quando devono scegliere fra Tito e Stalin non hanno esitazione, no? C'è questa nota scena che qualcuno di voi forse conoscerà perché l'ha scritta varie volte, da Fiume tutti i monfalconesi e i pochi fiumani comunisti che sono rimasti vengono convocati in un grande teatro, i dirigenti comunisti croati spiegano perché Tito ha ragione, ma dire che Tito ha ragione, anche se non lo dite esplicitamente, che cosa significa? Significa che Stalin ha torto. Andate a spiegare a una classe operaia staliniana che si è battuta a morte per Stalin che Stalin ha torto, bestemmia assoluta, no? Qual è il risultato? Che le persone che stanno dentro il teatro si alzano in piedi, cominciano a cantare l'internazionale bandiera rossa in italiano e cominciano a sfilare per le vie della città. La mattina dopo 15 di loro sono già in galera, no? È evidente. E magari fosse solo galera. Purtroppo dopo la galera c'è il grande campo di rieducazione di Goliotto, l'Isola Lunga, dove succede una cosa terrificante che io non vi racconto in dettagli perché sono orribili, e il resto della classe operaia si trova decapitata in situazioni terribili, sospettati di cominformismo, quindi di colpo diventati anche loro nemici del popolo. E quindi resistono un po', qualcuno resiste, qualcuno no, e lentamente cominciano a non darsene anche loro, e tornano in Italia con la coda fra le gambe, dove ovviamente vengono irrisi, no? C'è una testimonianza, non mi ricordo quale, che dice di un operaio che torna al posto di confine, passa in Italia, il carabiniere lo ferma e domanda, era bello il paradiso socialista, eh? No? Ecco. Ancora peggio va ai loro dirigenti. I loro dirigenti sono alcune decine, no? Finiscono l'Isola Lunga, alcuni non si sopravvivono perché è difficile sopravvivere l'Isola Lunga. Quelli che sopravvivono ne escono piegati, non piegati, proprio piegati nel corpo e nello spirito in maniera spaventosa, ma insomma attorno alla metà degli anni 50 alcuni riescono a tornare in Italia, no? Tornano nel momento sbagliato, perché Stalin è morto nel frattempo. Mentre loro venivano presi e bastonati, Stalin è morto. I successori di Stalin, cioè Khrushchev, si riavvicinano alla Jugoslavia. La Jugoslavia si riavvicina all'Unione Sovietica. Quindi il Partito Comunista, che prima ha mandato dei suoi emissari a fare gli avversari in Jugoslavia, e sono finiti tutti all'Isola Lunga, si riavvicina al Partito Jugoslavo, riscopre la fratellanza italo-slava, no? Quindi quando questi dirigenti tornano in Italia, si aspettano di essere trattati come martiri, come eroi. Hai sbagliato tutto. Come sbagliato tutto? Hai sbagliato tutto. Quindi zitti, imbucati da qualche parte, silenzio, non raccontarlo mai a nessuno, di questo non devi parlare. Io ho un ricordo molto preciso degli anni 90, in cui all'Istituto della Resistenza di Trieste un paio di colleghi, Italiano Fogger, Franco Cecotti, hanno cercato per anni di convincere un tale Bonelli, Bonelli era un comunista italiano, che va a Fiume esplicitamente per mettere in piedi una cellula anti-titina, per creare l'eversione. Ovviamente fallisce, no? Fallisce e viene mandato all'Isola Lunga. Lui torna, scrive delle memorie interessantissime, le deposita all'archivio del Sotto Movimento della Liberazione con la consegna di non pubblicarle mai, perché non deve parlare, perché il partito gli ha ordinato di non parlare. Poi negli anni 90 il partito non c'è più, evidentemente Bonelli è vecchio, insomma, e finalmente si riesce a convincere a pubblicare le sue memorie, sono memorie devastanti ma assolutamente interessanti. Però ho dovuto aspettare gli anni 90.
Insomma, sì, queste divorati dalla storia, possiamo definirli così. L'ultima questione è, nel libro viene solamente, come dire, affidata alla buona volontà del lettore, cioè di approfondire, di ampliare il ragionamento. Però, pur essendo solo accennata, avendo qui l'autore, fa venire voglia di sentire lui personalmente parlarne. Cioè, l'inserimento di Fiume in un quadro che non è naturalmente solo del nostro confine orientale, ma che è il quadro estremamente complesso, penso a un caso su tutti, quello della Transilvania, cioè dell'area rumena di lingua ungherese, ungherese di lingua rumena, che nell'arco di 30 anni cambia frontiera 4 volte, attraverso, pensiamo a Königsberg o altre città, sull'orlo di questo novecento di ferro e di sangue. E quindi quello che le chiedevo in conclusione di questa approfonditissima trattazione è un ragionamento o così una panoramica su quelli che sono i luoghi dove questi scontri di eserciti, di ideologie, di etnie, di opposti totalitarismi lasciano il segno più profondo, stuprano, diciamo, questi esperimenti di multiculturalità e multinazionalità che duravano in realtà da secoli e che vengono travolti in maniera molto violenta appunto dagli eventi di due guerre mondiali.
Dunque, in realtà qui ci sono due fenomeni che si intersecano, che andiamo sul piano interpretativo è un po' più complicato, cercherò di essere chiaro se ci riesco. Il primo fenomeno è l'urbicidio. Allora, l'urbicidio è una categoria inventata abbastanza recentemente da alcuni storici che dice che cosa? Una delle caratteristiche della seconda guerra mondiale è l'attacco alle città. L'attacco alle città è visto come simbolo della civiltà dei diversi paesi. Questo all'interno di un fatto già abbastanza noto, di cui abbiamo parlato anche l'anno scorso, cioè il salto di qualità nell'uso della violenza nella seconda guerra mondiale, no? Quando salta la distinzione tra civili e militari, quando i civili diventano bersaglio di azioni belliche, perché in questo modo si cerca di far crollare il morale del nemico. Ecco, il punto di condensazione di questa strategia contro i civili sono le città, no? Perché hanno grandi concentrazioni di popolazione, ma grande enorme valore simbolico, no? Simbolicamente la guerra mondiale comincia con i bombardamenti tedeschi sulle città polacche e si conclude con le bombe atomiche sulle città del Giappone, evidentemente. Quindi un'esperienza di urbicidio. Questo urbicidio può assumere varie forme, però. Una forma è la distruzione fisica. Pensate a Hiroshima e Nagasaki, naturalmente, ma anche a Tokyo, anche a Dresda, a Coventry e a tante altre, no? Che vengono completamente spianate. Lungo la frontiera orientale, pensate a Zara, che ha esattamente la stessa sorte, viene spianata fra 43 e 44. Questa è una modalità di urbicidio. Ce n'è anche un'altra, però, cioè che il cambio completo della popolazione. Prima le città, prima della crisi, diciamo, le città avevano un tipo di popolazione con un certo tipo di identità linguistica, culturale, nazionale, come volete chiamarla, dopo ne hanno un altro completamente diverso. Ecco, questo è tipico della grande fascia, la grande faglia, qualcuno la chiama, che va dal Baltico fondamentalmente fino all'Adriatico e fino al Mar Nero, no? Che era la zona di sovrapposizione delle grandi periferie imperiali, la zona del pluralismo, la zona in cui cambia tutto, in cui avviene il grande processo di semplificazione nazionale, no? Dove prima c'era pluralità, poi possono esistere soltanto compagini mononazionali. Chi si trova della nazionalità sbagliata o se ne deve andare oppure viene eliminato, perché succedono entrambi in questi modelli, evidentemente. Quindi voi trovate tutta una serie di città che, il segnale più semplice è che cambiano nome, no? Ma cambiando nome vuol dire che è cambiata completamente la popolazione. Quindi nonostante i tentativi di urbicidio, la città rimane perché continua a svolgere una funzione, perché lì c'è bisogno di un nucleo urbano. E se è stato distrutto lo si ricostruisce, ma lo ricostruisce mettendoci dentro popolazione diversa. I casi sono moltissimi, alcuni già dopo la prima guerra mondiale, Vilnius, ad esempio, era uno dei centri dell'identità polacca, ma non è più polacca. Voi potete scendere con tutte le città tedesche, no? Königsberg, Danzica, tante altre, evidentemente. E poi c'è il caso, prima si parlava di Brünnbrunn, eccetera, c'è la città che si chiama Leopoli, Lemberg, Lviv e Lvov, che è sempre la stessa, no? Che è una città polacca, che nel secondo dopoguerra si trasforma in città ucraina, ma dove vanno gli abitanti di Lvov? Vanno a Breslau, la quale non è più Breslau, ma diventa Wroclaw, no? Si portano dietro tutto anche i monumenti, no? Ecco, lo stesso accade anche nell'area adriatica e Fiume è un esempio tipico, no? Fiume con un'identità fortissima, che abbiamo visto, secolare, no? Italiana nel senso culturale-linguistico forte, prima ancora che nazionale, che sparisce in quanto Fiume. A partire dalla metà degli anni 50 Fiume non esiste più, scompare dalla carta geografica ma anche dalla mappa ufficiale giuridica. La vecchia Fiume viene unificata in un unico comune con la vecchia Sushak e si crea la nuova città di Rijeka. Rijeka e basta. No, Rijeka e basta. Che diventa una grande città croata, una delle maggiori città della Croazia, prima della dissoluzione dell'Jugoslavia, supera i 200.000 abitanti, che è un tracollo dopo l'indipendenza croata, no? È diventata un'altra cosa, è una delle tante città cambiate del Novecento, cambiate ovviamente in maniera irreversibile. In alcune di queste non rimane nessuna traccia del passato, Königsberg ad esempio, distrutta, ricostruita alla sovietica e abitata da russi. Kaliningrad, lì è cambiato tutto, no? Anche in altre città non rimangono quasi minoranze precedenti. A Fiume è rimasta una micro minoranza, nei tempi più bui registrati circa 1 migliaio di italiani, in realtà probabilmente sottostimati perché non conveniva dichiararsi italiano. Poi quando scoppia l'indipendenza, di colpo il numero dei autodichiaranti italiani arriva a 15.000, anche qua non è detto che tutti lo siano per davvero. Adesso una minoranza di alcune migliaia di persone dicono, i membri della comunità, che al di là del numero di quelli che si registrano, che può servire per ragioni previdenziali e altre cose, circa 7.000 persone, di cui 1 migliaio, 1.000-1.500 partecipano all'attività della comunità. Non è la maggiore minoranza linguistica di Fiume, sono molti più numerosi gli albanesi e sono molti più numerosi i serbi, nonostante molti serbi ce ne siano dovuti andare, però continuano ad essere più numerosi. Gli italiani sono veramente quattro gatti. Hanno alle spalle il passato. E allora qui succede una cosa abbastanza interessante. Questo passato è stato volutamente cancellato dalla rieca croata. Non dovete avere nessun rapporto con il prima. In qualche modo si può dire che la croata Sushak ha annesso Fiume, perché è stata la classe dirigente di Sushak che è andata a comandare Fiume, nella nuova rieca, no? Recentemente è cambiato qualcosa. Voi sapete che esistono le città europee della cultura, no? Quest'anno è Matera, no? L'anno prossimo è Rijeka. Allora, come si fa a diventare città europea della cultura? Cosa vuol dire che amministratori bravi, perché non è banalissimo, bisogna avere tante virtù, fra le quali presentarsi come una città multipla, come una città plurale. Ci vuole un po' di fantasia. Ecco, però di fantasia evidentemente gli amministratori ne avevano, e fra questa pluralità c'è il retaggio precedente, e quindi in qualche modo va recuperato il retaggio, e c'è anche questa microscopica minoranza italiana. Ecco allora che l'anno scorso è tornata l'Aquila. Cos'è l'Aquila? L'Aquila, avete presente? L'Aquila a due teste, che non era l'Aquila asburgica. L'Austriaca Galina, ben nota, territorio di Casalburgi, aveva una testa che guardava di qua e una testa che guardava di là. L'Aquila di Fiume invece due teste guardavano tutte nella medesima direzione. Quindi è una bestia diversa, no? Però si poteva equivocare. E difatti durante l'occupazione dell'impresa fiumana un legionario equivocò, no? Che sapete che in questi casi si va un po'. Pensavo, due teste, questa è asburgica, io gli taglio la testa, no? Andò uno, gli tagliò una testa e ci mise una bandierina tricolore, no? Dicono che D'Annunzio che sapeva ci rimase male, ecco, però, tagliata. Poi arrivarono i comunisti jugoslavi e nel 46 o nel 47 decisero, vabbè, l'Aquila è comunque un simbolo imperiale. Quale imperialismo? Indifferente, no? Che sia l'imperialismo asburgico, l'imperialismo italiano, sempre imperialismo è. E qui l'Aquila si fa rossa, siamo Siderica e via l'Aquila, no? Ecco, l'anno scorso è tornata l'Aquila, la municipalità che ha voglia di mostrare che sta cercando di riannodare le file del passato, ha fatto fondere una nuova Aquila, adesso sulla torre civica c'è di nuovo l'Aquila. Bene, zoologicamente parlando, simbolicamente parlando, bene. Un altro passettino, forse più importante, è stato fatto qualche anno fa, è ancora a metà del Duardo, però insomma, è stato approvato dal Consiglio Comunale di inserire sulle strade della città del centro storico della vecchia Fiume delle targhe, gli odonimi, con gli odonimi storici in italiano. Adesso le targhe stradali sono tutte in croato con nomi Rezvonimir e altre cose, eccetera, no? Hanno cambiato 1000 volte, cambi toponomastica, avvengono ad ogni cambio di regime, ma comunque tutte rigidamente monolingue, no? Ecco, verranno affisse delle targhe con i toponimi storici italiani. E questo è un segnale. Poi bisogna vedere, naturalmente. Sapete che il diavolo sta nei dettagli. Le targhe stradali sono così. Quelle targhe storiche saranno così o saranno così? Questo non si sa, evidentemente. È ancora materia di discussione in una commissione. Però, insomma, è un segnale che a me pare interessante.
Grazie per chi mi confia. Interessante, soprattutto pensando che... Mi dispiace fare un discorso benefista, perché sono un benefista. Che di recente qualche illuminato funzionario ha cominciato a Venezia a riscrivere le targhe sostituendo il tagliapietra col tagliapietra. È nata una mezza rivoluzione, quindi la questione dell'autonomastica. Quanto all'Aquila, è capitata per sbaglio, mi viene in mente questo aneddoto bellissimo delle SS sguinzagliate al conservatorio di Praga, poco dopo l'annessione, per distruggere busti di musicisti ebrei. E il primo busto che viene distrutto è quello di Wagner, perché lo scambiano con Mendelssohn, perché aveva il naso, sembrava un ebreo secondo questa SS, e invece era Richard Wagner, va bene. Allora, la generosità del professor Pupo è stata straordinaria. Se ci sono domande brevissime e puntuali, lui risponde volentieri, però sempre nello spirito della sintesi della domanda, non della